Israeli generals punctures Netanyahu's victory dream. In Italia?
Il generale, questo era dal canale Times of India, e dice il generale, un generale israeliano punzecchia Netanyahu, cioè il suo sogno di vittoria, e cosa dice?
It says, no victory for Israel. Israeli military general openly admits Hamas not defeated in Gaza.
Quindi il generale israeliano dice a Netanyahu, Israele non ha raggiunto la vittoria. Questo generale, dice questa TV, questa televisione, dice, cita il generale che apertamente ammette che Israele non ha sconfitto Hamas, quindi ha sprecato 40.000 morti palestinesi, ha sprecato un sacco di morti israeliani che non si sanno perché loro non lo dicono, e loro controllano i media, però ce ne sono abbastanza, purtroppo. E allora non è come ogni tanto salta fuori la verità che sì, sono più i morti palestinesi, perché è come Golia contro uno piccolino, qui, e in questo caso Golia è Israele. Quindi i generali di Israele ammettono che Israele con tutta la sua potenza non ha potuto vincere Hamas. Perché non ha potuto vincere? Non ha potuto vincere, lo vediamo da tutte le parti, i giornali di tutti i giorni, dicono Israele è nei guai. Israele può solo uccidere, non riesce a vincere però la battaglia. Nessuna battaglia si vince uccidendo, ci vuole una ragione, ci vuole un ideale, ci vuole una verità, quella è così che si vince, se no vince la battaglia ma perdi la guerra. Israele non ha vinto perché, nonostante tutti i torti dei palestinesi, il Dio di Israele non è con questa Israele delle stragi contro i palestinesi. Guarda, andiamo a Michea capitolo 3. Cosa Dio dice? Per lo meno dice, è un'Israele antica, che questa è la stessa comunque. 9 a 10.
Ascoltatevi, prego, o capi della casa di Giacobbe, e voi guide della casa di Israele, che detestate ciò che è giusto e pervertite tutto ciò che è retto, che costruite Sion con il sangue e Gerusalemme con l'ingiustizia. Michea 3, versi 9 e 10.
Quindi non è da oggi che Israele cerca di costruire le sue mura, la sua Gerusalemme, la sua Sion con il sangue e con l'ingiustizia. È una storia vecchia. Non si può edificare Sion col sangue, però Israele di oggi crede di poterlo fare, solamente perché ha tutti gli armamenti americani che vuole, ha tutti i suoi carri armati, ha tutte le bombe che vuole, ma non si può edificare Sion con il sangue, non dopo che Gesù, il Messia dell'amore, è venuto. Quindi sono finiti i tempi delle guerre di Giosuè e di spargere sangue. Ma siccome Israele respinge Gesù, questo non lo capisce. Gli evangelici che a Israele la sostengono non lo capiscono. Ma Netanyahu e la sua Israele carnale non lo vogliono capire, perché non accettano la pace, l'amore, il perdono del suo Messia Cristo.
E poi altre notizie sempre sul soggetto Israele-Gaza sono the war against Hamas to cost Israel more than $50 billion.
Sì, dice First Post, un TV indiana, dice la guerra contro Hamas sta costando a Israele più di 50 miliardi.
Ai, ai, ai,
ai. A Israele, per non parlare delle distruzioni che hanno fatto i palestinesi. Loro, Israele, questi non li considera, è giusto distruggere.
Poi sempre lo stesso canale indiano, First Post, dice war with Hamas costs Israelis their mental peace.
Quindi non solo un costo in denaro, ma questo articolo dice sta costando, la guerra contro Hamas costa ad Israele la loro pace mentale, perché hanno un'epidemia di problemi mentali in Israele, un'epidemia.
Ai, ai, ai.
Troppo tensione.
Perché Dio non ha creato l'essere umano per essere una macchina di uccidere, quindi questi soldati non riescono a uccidere, uccidere e stare tranquilli.
E qui ci sono altri due messaggi di questa TV che dice: il governo israeliano ha rivelato che la nazione sta affrontando un'epidemia di malattia mentale come mai avvenuto prima.
Ai, ai, ai.
E un altro qui dice: Israele dice che le guerre hanno intensificato il bisogno di sostenere molto di più la salute mentale.
Immagino.
Quindi Israele si sta ammalando mentalmente, sta combattendo contro Gesù. Non è che combatte solo contro i palestinesi, combatte contro Gesù, perché Gesù non è in queste morti, in queste uccisioni.
No.
Lo vediamo tutte le altre nazioni nel mondo che sono islamiche, non sono così a fare la guerra contro Israele o contro i cristiani, è solamente i palestinesi, c'è solo un'eccezione, è l'Iran. L'Iran, loro sono super radicali, super fanatici, super, non solo contro Israele, ma anche contro le loro donne. Delle donne sono state uccise perché non mettevano il velo, ma secondo me il velo dovrebbero metterlo, perché quella è la loro legge. Quella è la tua legge, ti obbligano, lo metti e stai zitto. Basta, non ti fanno ammazzare perché non vuoi mettere un velo. Se sotto il regime islamico, se sotto il regime americano, se sotto il regime russo, devi dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa storia che le donne vanno nelle strade a farsi ammazzare perché non vogliono il velo?
È esagerato, sì.
È esagerato, perché se tu sei sotto un oppressore che ti obbliga a seguire le leggi americane, russe, cinesi, devi darti a Cesare quel che è di Cesare.
Sì, ma a ogni cosa c'è un limite, però, perché se ti obbligano a fare cose contro la Bibbia non le farai, se ti obbligano a prendere il marchio non lo farai.
E questa è un'altra storia.
Cioè, c'è un limite.
Ma qui si vanno a ammazzare per un velo.
No, quello non vale la pena, no.
Scusa.
Mettilo e basta.
Naturalmente non è solo il velo, è quello che il velo rappresenta, l'oppressione dell'uomo sulla donna, dell'Islam sulle donne, questa è una lunga storia.
Sì.
Però devi fare buon viso al cattivo gioco, e Gesù si è sottomesso a Roma, ad Erode, si è sottomessa alle leggi del tempo, però nello spirito predicava la verità, nel modo giusto. Quindi la battaglia che Israele sta combattendo contro Hamas è nella carne, non nello spirito. Come nello spirito Dio ci chiama invece a fare. Guarda, andiamo al 519 a.C. C'è qualcosa che voglio dire su quello. Era circa il 520 circa avanti Cristo, Dio chiama il suo unto, che si chiamava Zorobabele, si chiamava l'unto di Dio. Cioè lo chiama a ultimare il tempio entro l'anno successivo, cosa che poi avverrà. Quindi in un anno Zorobabele termina di costruire il tempio. La data è importante, 520 avanti Cristo, 19-520. Diciamo 520. Allora Dio dà a Zorobabele, e qui ci sono tante lezioni da imparare qui.
Chi è Zorobabele?
Zorobabele era l'unto di Dio, era il leader di Israele, che si chiamava Zorobabele. E Dio gli dà il piano su come attuare la costruzione del Tempio. E il Signore dice a Zorobabele, andiamo lì, Zaccaria 4.
Sì.
Sì, 5 e 6.
L'angelo che parlava con me rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti.
Ecco, allora questo è un primo messaggio. Dio dà il piano a Zorobabele come costruire il Tempio. E com'è che? Qual era il piano? Spirituale? Non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito.
Amen.
È quello che Netanyahu dovrebbe leggere la sua Bibbia, Vecchio Testamento, profeta Zaccaria, e imparare da questo. Ma lui invece di leggere la parola di Dio, la Bibbia, lui legge New York Times, lui legge giornali americani. Netanyahu non sta seguendo la parola. Dio sta dicendo qui: Zorobabele, tu potrai costruire il Tempio non tramite la tua potenza, la forza, ma per il mio spirito. Allora, 9, va da 9 fino a 14, guarda.
Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele?
Quindi Zorobabele aveva piombino in mano. Sai cos'è piombino?
No.
In inglese si chiama plumb line, cioè una cordicella con attaccato un pezzo di piombo in fondo,
ah,
che i costruttori usano per costruire grattacieli, per costruire edifici diritti, bellissimi, ben squadrati. Okay? Si chiama il piombino. Okay? I fratelli muratori lo sanno cos'è. E allora gli dice: vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Allora Dio dà ai suoi profeti come questo, il suo piombino per squadrare la sua casa spirituale che sarà un giorno la nuova Gerusalemme del futuro. Quindi quando vai a evangelizzare, tu stai andando con un piombino in mano. Hai un piombino spirituale. Come funziona?
The LED? What is it? The LED?
It's a rope that you hang from a window,
yeah,
and it goes down. The rope is perfectly straight.
Okay. Yeah.
So by this, the mason, he knows how to build straight the wall.
Okay.
Sto spiegando ad Angela che lei non è esattamente una
no.
mura.
Una, and they hang a lead there.
Non è un muratore professionale lei.
Sto
spiegando come funziona il piombino.
Sorry.
Oh, non mi hai usato tu, Angela?
No, ma ho sentito. It's lead. Yeah, it's lead they put.
Sì.
I heard about
come
it.
Quando devi fare i fondamenti di una casa, metti un paletto qui, un paletto a 20 metri e con una corda.
Mm-hmm.
E tu segui quella corda e la parete viene orizzontalmente perfetta. Segui la corda. Poi quando vai su, secondo, terzo, quarto piano, lasci andare la corda col piombino. Il piombino serve che la corda non si muova col vento. E non si muove. E così erigi, fai... costruisce la parete diritta.
Right.
Capito?
Sì,
a posto.
Sì, sì.
E allora Dio dà a noi, quando andiamo a evangelizzare, quando stiamo predicando il Vangelo, ci dà il piombino della sua parola. Cos'è il piombino per noi? La parola.
Amen.
Per squadrare l'edificio spirituale, che sarà la nuova Gerusalemme. Quando evangelizzate, fratelli, avete la Bibbia in mano, quello è il piombino. Con questo piombino noi controlliamo anche le dottrine delle chiese. Non sono io che giudico le dottrine degli altri, è la parola. È la parola che le dimostra bugiardi. Ci sono migliaia di diverse denominazioni, sette, tutte con dottrine diverse. Ma la parola è una. Tutti mi mandano al fondatore della Chiesa Mormonica, alle dottrine del Testimone di Geova. I cattolici mi mandano ai santi, alla Madonna, i protestanti mi mandano a Israele, ma noi abbiamo la parola che vede, la parola misura cosa è vero e cosa è falso. Infatti vediamo Apocalisse 11, all'inizio dice, come dice, misura quelli che adorano nel Tempio, col piombino. Col piombino della parola sappiamo quali sono le religioni false. Il profeta Zaccaria chiede spiegazioni. Continuiamo questo capitolo, verso 11.
Verso 11. Io gli dissi: che significano questi due ulivi a destra e a sinistra del candelabro?
Ok, perché in questa profezia parla degli ulivi. Va bene.
Per la seconda volta io presi a dire: che significano questi due ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato?
Quindi ci sono due condotti d'oro che dove scorre l'olio, qui lo chiama dorato, è l'olio, e loro questi due profeti, questi due ulivi, ramoscelli di ulivi, sono ai lati dei due condotti d'oro dove scorre l'olio. 13, qui c'è la risposta di Dio.
Egli mi disse: non sai che cosa significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Zaccaria 4, da 5 a 14.
Allora, questa è una profezia eccezionale. Vediamo nel 5 secoli prima di Gesù, Vecchio Testamento, 2500 anni fa, Dio dà una proiezione, una raffigurazione dei due profeti che poi vedremo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 11, i due profeti che profetizzeranno contro l'Anticristo per 3 anni e mezzo. Andiamo ad Apocalisse 11, guarda così.
Apocalisse
lasciamo che sia la parola a parlare. 3 a 5.
Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Cioè 3 anni e mezzo, la tribolazione.
Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Apocalisse 11, da 3 a 5.
Questi sono i due più potenti profeti mai esistiti. Questi parlano e un fuoco parte.
Cioè gli stessi che Zaccaria ha menzionato?
Gli stessi che Zaccaria ha menzionato. Sono gli stessi. Va bene? E sono ulivi. Allora, nello spirito, noi, il popolo di Dio, cerchiamo di capire questo, perché vedremo poi alla fine di questa spiegazione che sto dando. Vedrete che anche qui, Apocalisse 11, c'è un'altra traccia, un altro sentiero per arrivare al rapimento dopo la tribolazione. Cose che falsi profeti, assolutamente no. E io dico assolutamente sì. Ecco, allora noi, messaggeri di Dio, siamo o dovremmo essere, o siamo chiamati ad essere una anticipazione di questi due profeti che profetizzeranno davanti al Tempio che sarà costruito in Gerusalemme. Quindi quando vai a evangelizzare, tu devi essere un'anticipazione di questi due profeti, perché noi... Gesù ci manda noi come il Padre ha mandato Lui, siamo dei piccoli Gesù, quanto più siamo anticipazione di questi profeti, perché noi spieghiamo, illuminiamo le pecore che è disposte ad ascoltare, poche, quello che sta succedendo veramente, dietro le apparenze delle televisioni, dei media, dietro la cortina fumogena di bugie, cosa succede? Quali sono gli scheletri nell'armadio di questi politici, dei nostri governi? Noi dobbiamo dirglielo, perché questo sarà lo scopo di due profeti, e che profetizzando così produrranno l'olio della fede. Profetizzare di quello che sta succedendo per le pecore del Signore, il nostro profetizzare, e parlo di tutti i credenti nel mondo che hanno lo Spirito Santo, non solo di fratello Giuseppe, perché fratello Giuseppe non è un profeta migliore di altri. Tutti con lo Spirito Santo siamo profeti, ma io non sono meglio degli altri, altri non meglio di me. Dipende cosa stai profetizzando, cosa stai dando, ma è lo Spirito Santo, non sono io, te o loro. Il nostro profetizzare genera l'olio per le lampade delle vergini sagge, non so se mi spiego. Perché le vergini stolte non avevano olio? Non erano in contatto con lo Spirito Santo che in continuazione... fa gocciolare l'olio nella lampada se la teniamo sotto le gocce. Uh-huh. E come funziona questo? Studiando la parola, vivendola, predicandola, insegnandola. Così accresci l'olio nella tua lampada, tua e quella degli altri. Per questo la profezia dice che nei condotti dorati e che lì scorre l'olio dorato, dice la profezia. Da sempre gli olivi sono per produrre olio. Questo è l'olivo. Per le olive, però anche per produrre olio. Mm-hmm. Questo è l'olio dello Spirito, di cui fa bisogno le vergini sagge. La nostra predicazione della verità di Dio crea l'olio dallo Spirito per le lampade delle vergini.
Grazie, Gesù.
Okay, cerchiamo di capire questo. La nostra predicazione, il nostro intendimento, il nostro studio, la nostra comprensione e predicazione della verità di Dio crea l'olio dello Spirito. Mm-hmm. per le nostre e delle vergini sagge lampade. L'olio produce la luce delle lampade che illuminano il cammino delle pecorelle che ci ascoltano. Noi e di chiunque altro predica la verità di Dio come noi, meglio di noi, in questo mondo pieno di tenebre, di questo tempo della fine. Zaccaria 4,6, abbiamo letto, questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele.
Sì.
Questa è la parola che Dio rivolge a noi.
Sì, a noi.
Sta dicendo a noi che dobbiamo essere dei ramoscelli di olivo che produce l'olio per i condotti dorati.
Amen.
Che proviene da noi, che proviene da Dio, che proviene dalla parola. Siamo chiamati a illuminare il mondo avvolto nelle fitte tenebre del nemico. Non siamo chiamati a addormentarci sulle panche, ascoltare un super predicatore, super evangelista, un super guaritore che ci predica la super grazia e che ci super pulisce il portafoglio. Non siamo chiamati a quello.
Amen.
Siamo chiamati ad essere dei piccoli Gesù. Impariamo da tutti.
Sì.
Impariamo da tutti, impariamo dai cattolici, dai testimoni di Geova, dai mormoni, dai protestanti, da me, da altri. E poi seguirai la comunità che Dio ti guida. Può essere la mia qui, può essere un'altra, non sono geloso. Mm-hmm. Una comunione di fratelli devi avere,
sì.
Se no sei una setta. Però siamo chiamati a imparare da tutti, ma al più presto possibile mettersi in contatto con lo Spirito Santo, essere battezzati nello Spirito Santo e seguire Gesù, la Bibbia, lo Spirito Santo. Non segue, maledetto l'uomo che crede nell'uomo, che confida nell'uomo, Geremia 17,5. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Se tu confidi in me, non in Gesù, sei sotto maledizione. Io sono solo un messaggero, non sono il Madonna, il Padre Pio, si segue Gesù. È lì che escono di binario, i falsi profeti fanno uscire da binario le pecore. Allora, Dio ci chiama a illuminare il mondo avvolto dalle tenebre. Matteo 5. Ecco una scrittura di conferma, 14 a 16.
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta.
Come possiamo illuminare? Avendo una lampada con l'olio.
Sì. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Va bene.
Matteo 5, da 14 a 16.
Le nostre opere devono dimostrare che noi siamo un piccolo Gesù. Come trattiamo la moglie, come trattiamo la famiglia, come trattiamo le pecorelle. E inciampiamo, che ogni tanto cadiamo in qualche fossa. Ogni tanto facciamo cose sbagliate, basta, in cosa più veloce, chiedi scusa. Se poi non ti perdonano, sono affaracci loro.
Amen.
Efesini 5, 8.
Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Efesini 5, verso 8.
Alleluia, eravamo tenebre.
Sì.
Ma ora siamo luce.
Amen.
Comportatevi come figli di luce.
Amen, gloria a Dio. Grazie, Gesù.
E lo stesso dice il Signore al signor Netanyahu, all'Israele odierna, che non vogliono ascoltare la voce del loro Messia Gesù e credono di poter vincere gli islamici con la forza dei loro carri armati americani. Oh, come siamo guardati i muscoli, guardate come ci siamo americanati. Così non vincerai Israele, no, così perderai, come ha perso Golia. E non è così che vinceranno i loro nemici. E nemmeno per tutte le ricchezze del mondo che sono nelle loro banche del loro ebraismo sionista. Non è così che vinceranno, non con i soldi dei sionisti. Non sarà e qui torniamo al messaggio principale, non sarà per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Ascolta Israele.
Amen, sì.
Gesù dice, una parola di Gesù, c'ho qui l'appunto, guarda. Gesù dice, e lo stesso dico a te, o mia fedele chiesa sposa di questo tempo della fine. Non vincerai le tue difficoltà, tribolazioni, i tuoi nemici, l'anticristo che vengono, il loro marchio 666, con le tue forze o finanze o maestosi edifici, ma solo per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti.
Amen.
Gloria a Dio. Grazie, io vidi le avversità, le difficoltà davanti ai miei fedeli e dissi, Angela.
Zaccaria 4, verso 7. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Zaccaria 4, verso 7.
Gloria a Dio. Isaia 40, 3 all'11.
La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. I luoghi scoscesi siano livellati.
Livellati.
I luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto.
Una voce grida.
Grida e si risponde.
Che griderò?
Che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un monte alto. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme,
alza forte la voce.
Alza forte la voce, alzala, non temere. Di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio.
Non è all'America.
Ecco il Signore Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Grazie, Signore.
Riferimento.
Isaia 40, versi 3 a 11. Gloria a Dio.
Grazie, Signore, perché sempre ci guidi nelle tenebre del mondo, perché tu abbatti i monti delle difficoltà, appiani le valli davanti a noi. Gloria, gloria a te, Signore.
Amen. Gloria
Alleluia.
A te, Gesù. Amen.